se prima eravamo in due a Maracanã, adesso siamo in tre perché ci ha raggiunto anche Vincenzo,
Vincenzo
Marangio. Ciao, Vincenzo.
Ricordi di RMC Sport
di sei anni fa?
Sei anni fa, che bello.
Però
poi,
tra l'altro,
siamo no, però tu stavi a sinistra e tu stavi a destra, senti, quindi dovresti
però
invertirvi.
Siamo
dai,
siamo...
No, beh, no, io
ci difendiamo.
Ci difendiamo bene.
Io poi ho messo quei 25 kg in più, più o meno.
Non esagerare. Senti, la faccio una domanda secca per te. Abbiamo discusso tanto fino adesso. Quaraschelia Leao, chi è più forte?
Quaraschelia Leao? Guarda che è una bella domanda, perché per indolenza Leao mi fa arrabbiare moltissimo. Quaraschelia però anche lui a volte si spegne un pochettino. Voglio provare a essere non salomonico, ti dico Quaraschelia perché magari ha più soluzioni rispetto a Leao, che mi sembra la soluzione, vado dritto per la mia fascia.
Viene votato più Quaraschelia pure per gli ascoltatori.
Sì. Poi ha fatto quella punizione.
Sai che è un ragazzo che secondo me è desideroso di scoprire quanto può essere forte. Cioè almeno si sta pesando, autovalutando. L'altro è uno che fa il numero e dice: oh, mamma mia, questo è Maradona. Poi, è Pelé. Poi dopo giochi in 10.
Io li valuto anche nello sguardo, nella mimica facciale. Allora, esatto, quando vedi uno che sorride, si allegge, quell'altro invece sta sempre avvelenato, arrabbiato.
Quello
perché
che
tu
ha detto
Rolando
ha proprio detto questa cosa. Esatto. Cioè, dal punto di vista della personalità,
la mimica facciale è importante, ragazzi.
Vabbè, vediamo un po'. C'è con noi Massimo Orlando e quindi l'ho citato e lo chiamiamo. Ciao Massimone, ben trovato
di nuovo.
Ciao Massimo.
Si aggiunge a questa piacevole chiacchierata anche Stefano Discredi. Ciao Stefano. Stefano non risponde.
Non c'è
Vabbè, se non risponde, chiamatelo. Allora,
è discreto lui, piano piano.
Discreto, piano piano entra in scena. Vi chiedo un argomento che così parto subito anche grazie alla presenza di Vincenzo. Che ne pensate di questa cosa, visto che è successo questo fine settimana? Noi non eravamo in onda, quindi ci prendiamo questo spazio per commentarlo. Il rapporto come si sta chiudendo ormai, si è proprio chiuso malamente tra Allegri e la Juventus,
No, io onestamente sono un po' impopolare rispetto ai tifosi della Juve. La maggior parte dei tifosi dicono la società ha fatto bene, la sceneggiata è stata pesante. Io onestamente fatico a pensare, poi sbaglierò, quante possibilità di vittoria abbia la Juventus in una causa di lavoro con Allegri per quello che è successo. Perché sì, ha avuto delle uscite eccessive in campo, con, togliendosi non solo la cravatta, la giacca, ma si era spogliata a un certo punto, che la detta stampa ha detto mettiti la pettola dentro, a Napoli la pettola sarebbe la camicia da fuori, quindi era proprio quasi nudo, come si dice invece da qualche altra parte, ed è sbagliato ovviamente. Poi quello che è successo anche a fine partita, quando ha fatto gesto ha aggiunto lì, però sai, uno là può sempre dire, noi non lo dicevo aggiunto Luigi Landucci, quindi è vago. Quello che è successo col direttore di Tutto Sport Guidava Ciao, però lì è una cosa che poi dopo si sono chiariti tra di loro. Quello che è successo alla strumentazione di La Presta,
tu dici
che
non ci sarebbero i presupposti per una giusta causa.
Io guardo al passato, allora ho visto che ci sono nella storia tante altre reazioni spropositate. Ci sono state le stesse reazioni di Mazzone, che io porto nel cuore, è stato un papà di tutti, però faceva delle reazioni a volte alla sfida sotto la
paghi
curva,
paghi una multa magari,
non è che sono cose, la paghi multe. Non sono cose che secondo me possono essere addirittura passibili di giusta causa. Cioè, che cosa c'è di giusta causa? Hai mandato a quel paese il dirigente, quello magari ci ho mandato a dirigere a quel paese dentro. Se è successo qualcosa dentro, non lo so. Però questo, tutto quello che abbiamo visto sommato, per me non è sufficientemente grave. E soprattutto non puoi chiudere una storia così lunga, fatta anche di tanti successi, non nella seconda parte dell'Allegri bis, diciamo, in questo modo. Sì. Anche perché poi io metto sul conto e chiudo anche quello che io società ho fatto a te l'anno scorso, cioè per affrontare le questioni spinose della giustizia sportiva. Io a un certo punto ho chiuso tutto e ti ho detto: c'hai in mano tutto, e lui ha fatto tutto, ha dovuto gestire anche le maglie, i giocatori che entravano senza maglie.
Sì.
Allora io anche per una questione di gratitudine ti dico, e questo lo so per certo, cerchiamo di trovare una transazione insieme, ti do 14 milioni per dire, invece di dartene quante te ne dovrei dare o di meno. So che c'è stato un tentativo da parte
di
e lui ha rifiutato, ha detto io voglio fino all'ultimo. A quel punto là, secondo me non c'è molto da fare, aspetti e speri che magari vada.
Guarda,
da
io
parte.
Ti devo dire, voglio sentire sia Stefano che Massimo, perché un po' mi trovo in linea con questo tuo pensiero, perché riflettevo su una cosa. Questo comunque rimane un allenatore, lasciamo perdere gli ultimi tre anni che sono stati difficili e complicati, ma rimane un allenatore che ha fatto la storia di questo club. Cioè tra qualche anno noi ricordiamo ricorderemo Allegri per i 5 scudetti che ha vinto e per il dominio che c'è stato. Cioè, quando tu pensi al dominio dei 9 anni, pensi anche ad Allegri, ne ha 25. Allora mi immagino tra qualche anno, quando la Juve dovrà ricordare questi successi, non puoi cancellare un allenatore che ha fatto, cioè fargli una causa del genere significa cancellare un rapporto completamente. Ecco, qui non mi piace questo tipo di reazione così veemente che alla Juve è mancata in altre situazioni. Cioè, in altre situazioni dove questo club si doveva difendere veramente in maniera più feroce, non l'ha fatto. Adesso tira fuori questa rabbia, questa, diciamo, contro un allenatore che gli ha portato tanto alla storia di questo club. Ecco, pur non condividendo il modo di stare in campo, lasciamo perdere così, però lo trovo eccessivo. Non so, Stefano, che
no, no, contro un bersaglio che non è facile, che è già stato battuto.
Esatto.
Sono d'accordo con le vostre versioni, cioè anche inelegante. Non da Juventus,
soprattutto sì, con l'obiettivo di andare a risparmiare il contratto.
E no, però quel rischio, però, sai, tu le sì, vie de legali sono talmente infinite che esatto, che no, io non metterei la mano sul fuoco.
Per me non ci sono le premesse.
Esatto, quindi
non sono un legale.
Guarda, per chiuderla, poi do la parola a Massimo. Molto inelegante, non da Juventus. Tu mi parlavi quando ci incontriamo spesso, Vincenzo, che la transazione a me è un fulmine a ciel sereno, questa cosa qua. Non me l'aspettavo dalla Juventus, devo dire la verità. Però. Stracci, sono volati gli stracci, è brutto. La Juve in passato secondo me avrebbe chiuso in maniera differente, se penso alla famiglia Agnelli, a Giovanni Agnelli, ma anche ad Andrea Agnelli, alla famiglia Agnelli che ha rappresentato per tanti anni la Juventus, secondo me non si sarebbe giunti a questo tipo di conclusione.
Di situazione. Massimo Orlando.
Ma non devo aggiungere altro, avete detto tutto perfettamente. Dico male, malissimo la Juve, proprio male, figuraccia che una società del genere non deve fare, non si può permettere di fare una figura del genere. Capisco tutto, però tu la porti fino in fondo, cerchi una trattativa, poi non la trovi, e tutto quello che ti pare, però trattare così Max, dopo che comunque per 3 anni non è stato facile neanche per lui lavorare, è vero che lo hanno riempito di soldi, però in fin dei conti poi dopo lui ha fatto quello che la società gli ha chiesto. Quest'anno doveva vincere la Coppa Italia e andare in Champions League. Sarebbe stato molto, molto carino chiudere con lui che salutava i tifosi e poi dopo, se volevi fare una battaglia, la facevi, ma non così davanti a tutti. Sinceramente non se lo merita Max, devo dire la verità, sono molto dispiaciuto per lui.
Eh sì, poi vediamo come andrà a finire, Vincenzo, anche perché ci potrebbe stare anche la reazione di Allegri dall'altra parte, anche per una sorta di immagine che viene in qualche maniera danneggiata.
Guarda,
noi
abbiamo,
è una cosa semplice.
No, noi abbiamo la fortuna di a Radio Bianconera di avere un collegamento molto diretto con Allegri. Appena gli abbiamo girato live quella che era la decisione della società, lui era estremamente sereno e tranquillo, ma perché lui già si aspettava magari anche questa
situazione.
Perché lui dice: io, ragazzi, sì, ho chiesto scusa per quello che ho fatto, una reazione eccessiva. Peraltro, esatto, credo che quella in campo che ha fatto sia stata anche strategica e propedeutica per la vittoria della Coppa Italia, che a un certo punto era un momento in cui sì, l'Atalanta premeva. Lui, senza motivo, ha cominciato
a tirato su di sé l'attenzione.
Esatto, sì, si è interrotto anche.
E non è la prima volta.
E non è la prima volta, quindi un po' là è stata strategia. Dopo, sicuramente ha esagerato, però lui dice: dopo, io mi sono chiarito con Guido Vaciago. Foto su all'Anza, tutto chiarito. Devo pagare la strumentazione, la pago io, non c'è problema. Devo pagare una multa, la pago io, non c'è problema. Però in questo momento, torno su quello che dicevate voi, credo anche che la Juventus l'abbia visto come un bersaglio facile, perché comunque gran parte della tifoseria magari non vedeva l'ora che si prendesse questa decisione. Allora quasi come se ti faccio vedere che c'ho il pugno duro, però come dicevi tu, il pugno duro fammelo vedere anche davanti alle istituzioni, quando magari ti accusano di un qualcosa per la quale tu non senti di avere delle colpe. Allora vai a fare battaglia piuttosto che patteggiare, sì, altrimenti sì, è troppo facile poi attaccare chi già sai che devi salutare,
chi è attaccabile,
magari, insomma, e magari cerchi di sfruttare la situazione per andare a risparmiare,
cioè
l'ingaggio.
Non sappiamo se questo è un atto di forza, io lo definisco inelegante, o un atto di debolezza da parte della Juventus.
Bravo,
lo scopriremo
anche...
cioè magari adesso noi
stiamo giudicando
quello
che certo, quali sono
però
i fatti,
secondo me è inelegante perché sì, non fa parte della storia di
però
questo
il fatto però, che lui sia tranquillo da quello che sappiamo noi significa che questi sono i fatti.
No, quando altrimenti... tu dici che cavalca un po' il malcontento,
quindi
non ne potevamo più di Allegri, vediamo se è un atto di forza o di debolezza da parte di questa società.
Certo, come ritorna indietro.
Sì, esatto.
Vengo poi, c'è un'ultima cosa che ti voglio chiedere, però un altro tema che abbiamo affrontato prima, voglio però approfittare della presenza anche di Massimo Orlando, che è la situazione di Chiesa. Se ne parla molto, no? Di Chiesa, oggi leggevo difficoltà del rinnovo e quindi addirittura ne parlavamo prima con Stefano, non siamo d'accordo io e Stefano su questa chiave di lettura, che secondo qualcuno insomma Chiesa non sarebbe così gradito agli schemi tattici di Motta. Io lo trovo una cosa un po' forzata, secondo me. Volevo sentire subito il pensiero di Orlando. È un giocatore che deve stare al centro del progetto Juve del prossimo anno, oppure è il caso di pensarlo fuori? Massimo, pensa, molti ascoltatori lo vedono in un progetto tattico come quello della Roma.
No, ma secondo me Chiesa, tu lo sai, c'è l'ammirazione che ho per questo giocatore. Per me rimane il giocatore italiano più forte potenzialmente, no? Per lo strappo, usa i due piedi, insomma tutte le caratteristiche che ha e le qualità che ha. Non vedo nessun problema con Mota. Sicuramente Mota è un perfezionista, un punto di vista tattico, lavorerà fin dal ritiro quando rientrerà dalla nazionale. Ma Chiesa è un ragazzo intelligente, un ragazzo che apprende subito. Non vedo come un allenatore che arriva alla Juventus, che ha bisogno di talenti, come possa privarsi di un giocatore come Chiesa. Per me sarebbe una follia.
Vengo da te, Vincenzo.
Sì, io allora, che addirittura Motta non consideri Chiesa, non lo penso. Sicuramente nel concetto che ci ha dimostrato Thiago Motta, cioè quello di una squadra che sia molto intercambiabile, molto partecipe, con giocatori che sappiano fare tanto, anche dare una mano dietro. Lo stesso Zirkzee non è uno che fa la punta fissa, ma è uno che partecipa tanto all'azione. Avere uno come Federico Chiesa, che oggettivamente nell'ultimo anno di Juventus si metteva su con i piedi sulla fascia e provava a puntare l'uomo e provava a saltarlo, quindi molto individualista, fuori dal concetto di gruppo. E io non credo nemmeno che ci sia anche lì tutta colpa di Allegri, che anzi lo ha portato a fare più gol del solito perché l'ha avvicinato alla porta, quindi quello è un merito. Però credo anche io che ci voglia uno scatto anche da parte di Federico Chiesa.
Ma io credo che poi, voglio dire, con un allenatore Vincenzo bravo come Thiago Motta, cioè non vedo che ci possono essere delle preclusioni, no, di questo genere.
Voglio
dire, Chiesa che non è mica, sarà incapace di intendere di volere a livello calcistico, e credo che nemmeno si possa pensare che la Juventus sbarchi sulla Luna per giocare, cioè voglio dire, non è che l'arrivo di Motta si gioca sulla Luna e Chiesa non è capace. No, credo sono d'accordo con te. Magari lui si deve applicare, si deve esercitare, deve dare una sua disponibilità, o altrimenti farà una scelta professionale diversa.
Sì.
Parlerà con la società, dice: sai, indipendentemente che venga Marangio, il pallone Piccheri, Orlando, io me ne vado, me ne voglio andare. Questo
magari
ci sta.
È una sua scelta sua, che può essere,
secondo
anche
me.
Magari... più che in Italia, io lo vedrei poi a quel punto in Premier, onestamente.
Sì, poi avrà il mondo, molto sposterà l'europeo.
Ah sì, quella è una vetrina fondamentale.
Che lui ha fatto molto bene, ricordiamoci, perché poi lui è l'europeo, fu uno dei grandissimi protagonisti dell'europeo.
Non ti nascondo che molti dei tifosi della Juve hanno storcerato un po' il naso dicendo: però le ultime partite ha cominciato a giocare particolarmente bene. Cioè,
Roma
ha fatto una sul
partita,
finale.
In realtà, una partita impressionante a Roma.
Però in realtà credo che non sia ovviamente come magari l'allusione dice, cioè che si avvicinava all'europeo e si metteva in mostra. Credo che lui veramente, dopo il famoso infortunio, ci abbia messo molto tempo, un anno per assorbire. Adesso più o meno si sente di avere la fiducia giusta per tornare a fare quello che sa fare.
Guarda, gli ascoltatori lo vedrebbero bene il 33% alla Roma, il 26% al Milan, il 25% al Napoli e poi il 14% scarso in Premier League.
Io invertirei, penso un po', cioè, per me in Premier lui a Napoli si dice fa buchi a terra,
anche se io sono convinto che alla fine rimane, a meno che la Juve non voglia fare delle cessioni.
Sì, però Stefano, Marco, guarda. Che no, insomma, i rumors che arrivano, ma da tanti anni, che comunque lui non voglia andare all'estero, e poi dopo in Italia nessuno lo può prendere ed è quasi costretto, mettiamola così, è un altro discorso, però lui vuole restare in Italia, dunque scarterei già la possibilità in Inghilterra, ripeto, almeno che non arrivi una super mega offerta, perché comunque lì è un gioco molto duro.
Massimo, io la metterei così. Allora, considerando la sensibilità di questo ragazzo, perché ha una sua sensibilità, giusto Vincenzo?
Certo.
Quindi nel rapporto, Massimo, tu che sei stato un giocatore forte, molto forte, però insomma il rapporto con l'allenatore, lui deve sapere se Thiago Motta veramente lo stima, perché se annusa che c'è qualche cosa, complicazione, insomma, voglio dire, no?
È meglio lasciar perdere.
Sì.
Sì, no,
e allora, certo, se De Rossi chiama e lo vuole fortemente la Roma, lui dice: io vado da uno che mi vuole proprio fortemente, e già si parte con un entusiasmo. Perché è un giocatore di questo tipo.
Io guarda, proprio perché, non lo so, proprio perché appoggio la tua tesi, non escluderei tra le varie soluzioni un rinnovo ponte. Molti lo fanno, il rinnovo ponte di un anno per cercare di capire intanto se rientra bene nei progetti di una nuova Juventus, se si riesce a rilanciare con l'allenatore, e quindi piuttosto che rilasciare il club con pochi spicci, che se va a scadenza magari...
Però ci deve parlare con l'allenatore.
Anche... Sì, sì. Quindi potrebbe esserci anche la soluzione rinnovo ponte di un anno per poi valutare sul futuro. Anche questa la metterei tra le ipotesi.
Tu Massimo, che ne pensi?
Sì, sono d'accordo. Sono d'accordo con... il tuo pensiero, infatti dico, se non vai d'accordo alla Juventus, ok, lo dici subito. E in Italia, alla Roma ad esempio, lo vedrei anche per l'ambiente, no? Sarebbe veramente un giocatore fantastico, ma lo vedrei bene al Napoli, lo vedrei bene anche al Milan, al posto di Leao, ti dico, se io fossi il Milan darei via Leao per quelle cifre, certo, di cui si parla.
Ma può andare ovunque, dai, su.
Esatto, che... e mi metto Chiesa in casa, ma Chiesa può andare ovunque. Mi sembrerebbe strano,
però lui deve capire bene se Thiago Motta arriva e dice: no, se c'è o non c'è, per me, certo, se c'è meglio, però non è che mi strappo le vesti.
Certo.
Lui se capisce questo, sennò rischia il pacco, cioè se rimane...
È complicato.
Senti, due cose prima di chiudere questo blocco che mi piace molto, come sempre. Senti Vincenzo, ti voglio chiedere una cosa: come dobbiamo interpretare questo rientro in ega della Juventus?
Secondo me in maniera strategica, ti dico la verità, c'è stato un po' di psicosi tra i tifosi della Juve, dicono: ah, prima dici no alla Superlega, rientri nell'ECA. Allora, da un lato, se ci fate caso, da quando è andato via il CDA, quindi dimissionario il CDA di Andrea Agnelli, si è fatto di tutto per distruggere tutto quello che aveva messo in piedi Andrea Agnelli, quindi fuori dalla Superlega. Si è rimesso in piedi il rapporto con i tifosi che aveva distrutto invece Andrea Agnelli. Max Allegri è stato mandato via praticamente con una causa di licenziamento, ultimo baluardo che portò dentro Andrea. E in ultimo lui uscì il famoso 19 aprile dall'ECA prima di annunciare, sì, la notte alla mezza, la nascita della Superlega, si rientra nell'ECA. In realtà io credo che ci sia una Juventus che si muove su due fronti, che i cugini non è che non si parlino, anzi, uno sta facendo il poliziotto buono, Elkan, l'altro il poliziotto cattivo, Andrea. Andrea va avanti per la storia della Superlega, secondo me, insieme con A22 Sports. Non a caso credo che l'addetto stampa di A22 Sports sia albanese, che era l'ex addetto stampa della Juventus, che è amico di Andrea. Elkan, dall'altra parte, vuole dire: noi abbiamo rinunciato alla Superlega, rientriamo anche nell'ECA. Per noi va bene così, è giusto il modello UEFA, nonostante che la Corte di Giustizia Europea il 21 dicembre scorso ha sancito che non ci può essere un monopolio e che anzi c'è stato un abuso di posizione dominante da parte di UEFA e FIFA. Però Elkan dice: visto che Sporsi ha portato la Juventus a essere attaccata sotto tanti punti di vista, noi restiamo nelle retrovie, ci adeguiamo, ci allineiamo, poi laddove dovesse partire la Superlega, che tanto partirà, diremo arrivederci e grazie e ci trasferiamo. Quindi intanto ritorno nell'ECA, ritorno nei ranghi, e poi quando si crea l'opportunità...
Come una cosa strategica,
sì,
insomma.
Anche perché la Juventus non aveva tra i tre moschettieri, Real, Barcellona, Juventus, le spalle abbastanza forti per fare quel tipo di battaglia lì. Tant'è che è venuta meno la Juventus, è venuto meno il Barcellona, lo stesso Laporta sta facendo un mezzo passo indietro. L'unico che aveva le spalle forti era Florentino, che nonostante la guerra, che comunque ha subito pure lui, ha continuato ad alzare Champions in faccia all'UEFA, e quindi diciamo andrà avanti lui.
L'ultima... hanno ammainato le bandiere, secondo me, in maniera strategica.
Sì,
ma
mi metto nelle retrovie come gli altri.
Sai che c'è una parola di Platini, ho letto un'intervista in cui lui dice: non so se mi piacerà a me, però sarà inevitabile prima o poi.
Certo.
E io credo che se lo dice Platini, che diciamo, qualcosa di concreto ci sarà nei prossimi anni, anche perché questa nuova Champions formata lenzuolata, questa è un po' il
ha un format
preludio,
che è molto simile a quello della Superlega, solo che lì è un po' più strutturata, perché si stanno lavorando un po' da più tempo.
L'ultimo giro lo faccio con José Mourinho, che va a allenare il Fenerbahce, quindi va in Turchia. Le parole di José: la cosa più importante è il Fenerbahce, d'ora in poi i vostri sogni sono i miei sogni. Da quando ho incontrato Al Koch, non so se la pronuncia è giusta, posso dire che volevo davvero essere qui. Lo dico con tutto il cuore, volevo essere qui per la vostra passione. Ora faccio parte di questa famiglia, della vostra famiglia. Questa maglia sarà la mia pelle e le mie ossa. Orlando, che ne pensi di questo, di questa scelta?
Di sceneggiata, tu parli.
Massimo, ci mancava solo The Tiger in sottofondo, la musica di Rocky.
Esatto. No, in realtà non mi piace la rozzicata che ha tirato nei confronti dei giocatori della Roma. Cioè, ancora sta soffrendo molto questa situazione. Un allenatore come lui, vincente, storico, voglio dire, dovrebbe essere un po' più elegante con la Roma, che comunque lui ha dato tanto, ma ha anche ricevuto, soprattutto anche nell'ambiente. Cosa devo dire? Fantastico, come sempre, come si presenta, il numero uno. Credo che vada in un calcio che conta poco, anche se gli daranno sicuramente la possibilità di comprare dei giocatori importanti. Non lo so se avrei fatto questa scelta, ti devo dire la verità, perché uno come lui, secondo me, andare a chiudere in Turchia non è neanche una questione economica, credo, perché è proprio l'ultimo dei suoi pensieri. Però sai, Mourinho comunque è speciale, dunque magari lì gli chiedono, se non sbaglio, di rivincere il campionato, perché sono...
È un po' di tempo che non lo vincono. Sì.
Esatto.
Dieci anni.
Dunque sarà bello vederlo duellare con il Galatasaray, che è l'altra grande del calcio turco. Però ecco, la rosicata contro la Roma non mi è piaciuta, ti devo dire la verità.
Stefano, che ne pensi? Che scelta
ma
è?
Vai in una città dove non ci sono limiti, anche, voglio dire, no, al tifo, a questa passione, adesso erano tutti impazziti. Sì. E lui è un po' nella fisionomica, ricorda un po', non c'ha qualcosa di turco, quindi di estremo, ci sta bene là. Avete detto bene voi, insomma, una cosa un po' la Apollo Creed, no?
Sì, sì.
Cioè, mancava il turbante, no? Statunitense, però, del Fenerbahce. Però è geniale, una comunicazione. Vabbè. Ha detto delle cose che, insomma, alla fine è il solito Mourinho. Però ha detto bene Massimo. Lui va là con la possibilità di giocarsi il titolo. Chissà se ce l'ha, perché partirà dai playoff per la Champions League, chissà se ci riuscirà a partecipare. Però non solo, ma c'hanno tanti soldi là. Cioè, è vero, ha detto bene Massimo, è un movimento minore rispetto all'Italia, alla Liga, alla Serie A, alla Premier, alla Liga, eccetera, eccetera, la Bundesliga. Però c'hanno un sacco di soldi, Marco. Quindi attenzione, perché lui potrebbe andare a pescare in Italia,
si parla di qualche
parte.
Giocatore in Italia, tra cui
secondo
Dybala,
me ha messo nel mirino
Dybala,
sì.
Tra cui Dybala,
secondo me ha messo nel mirino, perché c'è una clausola eccezionale di 12 milioni di
12
euro.
Milioni sono tantissimi, insomma, per un club che vuole.
E anche lì, insomma, Dzeko non è che è andato lì a portare a passeggio il cane, è andato a prendere i soldi, ha preso.
Sì. Ah. No, io aggiungo veramente pochissimo a quello che avete detto, e che a me sembra veramente che abbia fatto un grande spot proprio elettorale di se stesso. E poi più fa pubblicità se stesso così a livello comunicativo, meno ha, secondo me, da dare. È un po' come se lui si rende conto anche un po' che i tempi sono cambiati pure per lui, quindi proverà sicuramente a fare il suo, però magari il suo tipo di lavoro non si sposa più con il calcio di adesso, andrà a prendere probabilmente campioni in giro. Se prende Dybala, deve essere consapevole che Dybala più passa il tempo e purtroppo meno partite farà, perché il grande limite di Paolo è quello lì.
Però Vincenzo, consentimi, secondo me lui ha 61 anni, andrà là. Lui non lo dirà mai davanti al proprio, non è che dirà io vado là perché non c'ho richiesta in Premier, perché poi, insomma, voglio dire, è questo. Però lui farà di tutto per vincere, per mettersi in evidenza, per poi ritornare in Premier. Per me non molla, perché è duro, capito? È tosto il personaggio. Secondo me è l'ultima chance, se lo dice a se stesso, se lo confida a se stesso, dice io vado là, vinco dopo 10 anni e vendo questa vittoria come se fosse un'impresa mondiale, capito? Sì. E poi ritorno.
Sai, mi veniva in mente proprio quando ho letto questa notizia, ho fatto un po' nella mia testa il parallelo, no? Carlo Ancelotti continua a rimanere nella cresta dell'onda, vince, continua a stare proprio a livelli altissimi. Ho la sensazione che José Mourinho abbia iniziato un po' la parabola,
sì, lo sa pure lui, certo,
lo sa pure lui ed è consapevole.
Però
questa,
sai,
scelta
nel calcio, ma
guarda che noi non
stiamo parlando di un allenatore super titolato, attenzione, però credo che abbia iniziato una fase diversa,
diversi
della sua
anni
vita.
Occhio,
diversi
che noi non diciamo anni. Una cosa perché non la vediamo, ma mi hanno confermato che i media iberici invece la vedono e la raccontano. Ancelotti si appoggia tanto al figlio.
Sì,
quindi
sì.
Ancelotti facendo lavorare tanto il figlio proprio per non andare
a collassare. È la fase di modernità di Ancelotti,
ma anche c'ha 60, c'ha 60 64 dopo 40 anni di calcio giocato e alla fine sei
non dico, ma sei logorato, cioè sei logoro,
ti deve dare altro,
cioè, esatto, deve avere uno giovane che dice però sei bravo, vede che è bravo, ma alla fine esatto, il 70% del lavoro,
Massimo, sei d'accordo,
il 30 lo definisco io, cosa,
perché
lo
stiamo facendo, ma... Davide, esatto, lui è quello là che esatto, vedi, quando le squadre dovevano entrare in campo tra un tempo e l'altro ha detto a Bellingham, Bellingham ha detto non ci ha detto niente tutto il tempo quando stavamo entrando in campo, sì, quando sì, stavamo entrando in campo, a proposito, se continuate a darla a quelli la perdiamo, quindi anche la battutina per drammatizzare, però il lavoro lo fa Davide.
Massimo, sei d'accordo su questo e chiudiamo così, cioè l'aspetto moderno di Ancelotti, perché molti dicono ah, lui è solo gestore, no, no, non è solo gestore, no, lo sa fare perché ha frequentato spogliatoi altissimi,
perché sa concedere anche deleghe,
certo, esatto,
importanti, tecniche di competenza al figlio,
la modernità è proprio
bravo,
che
bravo,
dici,
non avevano accettato
di condividere, poi, la condivisione,
poi,
il sapere,
poi Marco, cioè non è che lui fa un regalo al figlio perché il figlio, figlio
bravo,
è veramente bravo, bravo, hai capito? Bravo. Cioè, hai capito? È lì la bravura di Ancelotti, di aver tirato su un figlio con le sue stesse idee, adesso gli fa un lavoro così importante, come ha detto Stefano, perché dopo 40 anni, cioè, se un giorno vuole stare a bravo, casa e non rompersi le palle all'allenamento, c'è il figlio che comunque ha le sue stesse idee e con una forza fisica e una voglia che è superiore alla sua. È un genio questo uomo, perché anche i discorsi che vediamo sui vari social, dentro lo spogliatoio, è vero che quando si vince è molto più semplice, però veramente usa sempre delle parole molto semplici ma efficaci, è veramente bravissimo anche lui nella comunicazione, un grande. Dunque gli va fatto i complimenti, perché l'altro giorno Morata ha detto una cosa molto intelligente, a campioni, ma poi dopo ha dato un senso alla fase difensiva, ecco perché il Real comunque alla fine porta a casa i risultati, ed è vero, perché fa sfogare gli altri e poi dopo chiaramente con i campioni che ha davanti riesce a portare a casa sempre la vittoria, sì, sì, sì. E poi, e chiudo, il patto del culo, perdonatemi, anche questo ci sta, certo. Quanti allenatori hanno questa caratteristica, per fortuna, voglio dire, perché bisogna avere anche quello nelle partite secche,
Sì. No, assolutamente. Una domanda velocissima, se mi rispondete però velocissimi, ci fanno ascoltatori in extremis. Marco vuole fare una domanda: secondo voi è meglio il gruppo di lavoro Conte, Manna ed Oriali a Napoli, ovvero il gruppo di lavoro della coppia Juventus Motta Giuntoli, anche alla luce della disponibilità economica e delle diverse problematiche sui rinnovi e contratti in scadenza? Velocissimi, Vincenzo.
Troppo facile, a Napoli è una bomba atomica che veramente basta una scintilla e salta tutto. Invece sono d'accordo con quello che disse Sarri, Motta Giuntoli è una bellissima coppia.
Stefano?
Per me possono fare bene entrambi, perché io ci metterei Stellini, ci metterei il fratello di Conte, perché poi diciamo il figlio di Ancelotti, però gli staff vanno valutati. Lo staff Thiago Motta è uno staff molto valido. Quindi
Massimo,
possono fare bene.
Ma sai, io mi fido tanto sempre di Antonio Conte, che va, è vero, in un ambiente difficilissimo, però ha veramente tanta, come posso dire, garra da mettere dentro lo spogliatoio. Dunque credo che lui sia veramente la persona giusta, dopo quello che è successo di brutto quest'anno, calcisticamente parlando, al Napoli, è arrivato un top. E dall'altra parte stessa cosa, con un allenatore meraviglioso, che però sei alla Juventus, attenzione, è diverso che essere al Napoli. La Juventus devi partire, che le prime 5 partite non le puoi sbagliare,
Bene, Massimo, grazie come sempre.
Ciao,
a presto, un abbraccio a Massimo Orlando.
Ciao,
Massimo. Grazie a voi. Che
vai,
bello ritornare insieme.
No, Mourinho non vuole, ha detto, è rilasciato e non vuole Dybala e non vuole Lukaku. Quindi ci sono state speculazioni. Comincia già.
Grazie, Vincenzo. Buon lavoro anche con Radio Bianconera. Ci fermiamo, torniamo su.